Perché era un ragazzo del 77, quindi di sinistra alternativa, dice: io ho odiato lo stalinismo, ma se oggi voi togliete quel ritratto dal muro perché è caduto il muro, sembra che siate stati stalinisti, e quindi lui vota contro. Alla fine questo ritratto viene vota, prevalgono quelli che lo vogliono togliere, scompare nel trambusto, e dopo 15 anni Mario, il meccanico di Berlinguer che ha scritto la sezione di Montemiglio, va al capezzale di un compagno morente. Questo qui, Mario e altri due compagni, dice: scusate, vi ricordate il ritratto? Vi devo dire una cosa, vi prego. È qua, sotto il mio letto, l'ho preso io, perché per me Stalin non era Stalin, per me Stalin era quello che aveva sconfitto il nazismo, era un simbolo, era il mio modo, la mia idea di libertà, e quindi io sto ritratto non potevo accettare, venisse buttato. Allora vi chiedo una cosa, mettetelo con me nella mia bara, me lo porto via. Ecco, per molti era in Italia, non lo dico per minimizzare, ma veramente molte persone che erano potenzialmente antistaliniste e sicuramente sarebbero state epurate ai tempi di Stalin, divennero o accettarono il male dello stalinismo con l'idea che comunque era un simbolo. D'altra parte, quando muore Stalin, è vero che l'Unità titola gloria immortale all'uomo che ha più contribuito al bene dell'umanità, ma i democristiani dicono: è scomparso un gigante.
Dopo aver sentito la televisione mi sono addormentato con un pianto in gola. La mia camera, la mia scrivania inondata dai giornali di questi giorni, riviste, fratelli, qua il comunismo è finito. È finito un'era, è finito un sogno, sono finite le speranze. Mio nonno è stato un comunista da prima ora, è stato in galera. Non ne parliamo, sono finiti dopo anni e anni di lotte, c'è gente che ha sacrificato tutto per il comunismo ed è finito in Russia, è finito in Jugoslavia, dappertutto, non parliamo della Jugoslavia, della Cina, staremo a vedere. È questione di tempo, forse anche per la Cina, per Cuba, non lo so. Con gli occhi aperti, sbarrati, pieni di lacrime, mi sono addormentato. Ho bevuto del whisky, dei sonniferi. Ma per quanto riguarda noi, in che cosa abbiamo investito tutte le nostre energie, a differenza dei Berlinguer, dei genitori comunisti, dei nonni, degli zii? In che cosa noi abbiamo investito tutte le nostre energie? A che cosa hanno sempre teso i nostri sacrifici, i nostri sforzi? È presto detto, alla fica! Con queste idee in testa, pensando a mio nonno, ieri notte mi sono addormentato pieno d'angoscia. Poi ho sognato le solite banalità. Mi scopavo una scimmia allo zoo, insidiavo il figlio del mio portiere, stupravo una giovane mondezzaia, cose del genere. Ma poi ad un tratto, non so da dove, la grande, terribile, allucinante notizia, la fica era finita. Morta, superata, la figa non aveva più valore, non ce n'era più, era stata abolita, era scomparsa dall'universo.
Allora Luca, siamo rientrati con questo bellissimo monologo di Remo Remotti che dice: il comunismo è la figa, noi credevamo nel comunismo.
È un monologo sulle utopie.
Esatto, credevamo nel comunismo, ci siamo svegliati un giorno e il comunismo, anziché siamo svegliati ed era arrivato la rivoluzione, ci siamo svegliati e il comunismo non c'era più da nessuna parte praticamente, e pensa se un giorno ci svegliamo e non c'è più la figa. Questo era il concetto espresso da, certo, Remo Remonti. Va bene, senti, un piccolo grande genere, dice Caterina. Stasera vado a vedere Rezza, altrimenti sarei venuto a sentirti, però adesso prendo immediatamente il tuo nuovo libro, ho già letto Cuori Neri, va bene, poi per me sei il principaster dei libri, questo. Forse vado fuori tema, forse no, Luca, ma sei d'accordo con la lotta della libertà di informazione che stanno combattendo altri giornalisti come Travaglio?
Guarda,
dice Max.
So che questo suscita polemiche, ma per me Travaglio è un genio assoluto, cioè... è oltre, è l'unico giornalista italiano che sia riuscito a fare sul giornale di Soru un pezzo contro Soru, e io trovo sublime.
Allora, a Luca 700 Berlusconi che parli di Stalin te fa chiudere Radio Rock, dice Phil 65.
Forse sì.
È letto, non l'ho ancora letto, ma oramai il venerdì è un appuntamento fisso, Tetris. Suppongo, a me mi piace. Grazie Luca, vado su internet, poi magari in libreria. Se accetti una critica, voi comunisti parlate spesso per etichette da lemiani, occhettiani, leninisti, stalinisti, non lo trovi un po' anacronistico, Alex?
Guarda, accetto molte critiche, però il nominalismo è nato molto prima dei comunisti e basta leggere il nome della rosa per saperlo.
Va bene, poi dopo qualcuno era comunista? Hai già pensato?
Sì, addirittura è un libro che ho scritto in parallelo, spero di fare in tempo, sto scrivendo un libro, questa veramente su una storia, su un personaggio, l'inchiesta di Piazza Fontana fatta dal giudice Salvini, che è un grande enigma, si è scritto tanto su Piazza Fontana ma nessuno ha raccontato quest'ultimo aspetto, è veramente come un giallo e insomma è... cercherò di scriverlo, di chiudere la scrittura del lavoro che sto facendo da tempo quest'estate.
Bravo Emi che ci fai ascoltare giornalisti come Luca, e poi le persone più comuniste che conosco abitano fra Prati e Parioli e manco lo sanno che a Roma esiste una periferia, tristezza infinita per loro, seppia.
Infatti,
ho la sensazione
seppia.
Che l'essere comunista a volte sia più uno stato sociale che politico, un modo per ottenere un'identità attraverso un'ideologia. Luca il coach. A Roma
possibile.
Ci sono palestre anche in molti centri sociali, viva l'anarchia. Abbiamo anche degli anarchici.
Combattere l'egemonia con le palestre.
Bella trasmissione. Sono diventati radical chic perché sono appagati, hanno scoperto la cioccolata e gli fa schifo fare politica in mezzo al popolo.
Questo purtroppo è vero.
A Vigne Nuove c'è anche la palestra popolare Valerio Verbano, ora anche la sinistra fa qualcosa, diamogliene atto e appoggiamola oltre a criticarla, è così italiano, dice qualcuno.
Mi sembra giusto.
Non è così anche a Torre Spaccata.
Ma fate le biblioteche, cavolo. Cioè, questa era la cosa che colpisce. In ogni sezione del PC c'era una biblioteca. E in ogni casa di un operaio comunista, extraparlamentare, parlamentare berlingueriano, del PSIUP, di qualunque cosa, c'era una biblioteca. Perché era la biblioteca che costruiva il futuro. E quindi sì, le palestre, ma non solo le palestre.
Sì, sì, sì.
Sai, e poi sui radical chic c'è quella meravigliosa frase di Moretti che cito, che in aprile dice: questi quarantenni si sono tutti formati con i biliardini e con Happy Days. Non c'è andato molto lontano.
C'è Carlo che dice, facendosi un paragone un po' forte, accettare lo stalinismo come prezzo dell'antifascismo non fu lo stesso fenomeno che fa accettare Berlusconi alla destra oggi. Non so.
Oddio,
se tu
quasi
vedi.
Mi perdo con l'equazione. No, ma lì voglio dire, anche qui è il senso della storia, no? Loro hanno perso il senso della storia insieme alla memoria. Cioè nel 1945 purtroppo senza Stalin non si sarebbero sconfitti i nazisti, 20 milioni di morti, l'epopea di Stalingrado e Leningrado, e paradossalmente se uno vede il film fatto dagli americani con Jude Law su Stalingrado non fa revisionismo su quello, perché quello c'è stato,
certo,
capito?
Certo.
Quella non era una menzogna. Era
ma parliamo
veramente.
Dello stesso PC che ha sempre negato l'esistenza delle foibe, scrive Fabio.
Guarda, sì, ma guarda, è un po' più articolata la cosa, perché per esempio sai che i comunisti stalinisti erano antititoisti, quindi gli stalinisti, vedi, sono sempre molto complesse.
Strano,
gli stalinisti italiani erano terribilmente antititoini e quindi usavano le foibe come strumento di battaglia.
Certo. Una domanda: in questo sistema altamente materialista credi seriamente possibile porre in atto progetti che tutelino maggiormente il sociale? Se sì, come mettere in atto una vera rivoluzione? Da dove partire? Scrive Valentino. Domanda.
Bisogna iniziare a mangiare un'idea, come direbbe Gabber.
Volevo ringraziare Telese, avevo dimenticato di essere di sinistra, scrive Ettore. Io sono di sinistra ma mi piace la gnocca, come
sì,
a
infatti,
Silvio.
Si dovrebbe riunificare queste due utopie del Novecento, la gnocca e la sinistra, salvarle in qualche modo.
Questa cosa dei due inni mi ha messo una tristezza infinita, e ora che faccio politicamente? Marta, avete convinto anche me, poi io sui libri ho lo sconto del 20%, grazie. Dunque Caterina, non sono mai stata di sinistra, mo sono diventata apolitica. Va
in
bene.
Una fase della tua vita, poi diventerai anche buddista e poi ti troveremo o in Forza Italia o a rifondare la sinistra in Italia.
Grazie mille Luca per il bel dibattito, di solito sento la radio per la musica ma oggi non me ne fate sentire la mancanza, quale che sia la fede politica, The Goblin. La palestra è l'esca, viva Sante.
Che vuol dire l'esca?
L'esca, L forse L apostrofo esca.
Ah, l'esca.
Forse, immagino, immagino. Ma allora che dovremmo fare per campare? Il comunismo è morto, Berlusconi,
sì,
la Lega.
Ma qui si potrebbe parafrasare, Marx è morto e comunque anche Noemi non sta bene.
Vabbè, sì, certo.
Non ho ben capito. Non esiste, Marx è morto,
esatto.
E Noemi
non si sente tanto bene. Dunque, lo
e
so
Patrizia.
Che è su, quindi il prossimo l'abbiamo detto di cosa parlerà. Di fronte ai soldi sinistra e destra, dice qualcuno, rispondendoti sulla Lega, qualcuno dice lo davo per scontato il senso di razzismo, dicevo che è bastato fare copia e incolla di un modo di fare politica per i risultati. La Lega è imbarazzante come politica e personaggi, ma già il fatto che non ti fa sentire solo ottiene grossi risultati, questo volevo dire. Seguo Telese da un po', dice tante cose belle ma non le ha mai scritte in un articolo, scrive al giornale perché si autocensura.
Addirittura un'autocensura non è vero, sai, anzi io faccio grandi sforzi per combattere contro l'autocensura, che penso sia la più grande censura che c'è. Vatti a prendere su internet il pezzo che ho fatto il primo giorno sul congresso di Forza Italia, entrando nella cabina di regia e dicendo che era fatto come uno show televisivo.
Se mi rispondete al telefono avrei anche io qualcosa da dire su Stalin e sul suo ritratto,
perché ce l'ha anche lui.
Diceva Mari c'ha un ritratto di Stalin, non lo so, in questo momento il telefono non squilla. Se sei telegrafico ti faccio intervenire in diretta, però devi essere telegrafico perché abbiamo già sforato e ho chiesto qualche minuto a Yelena per chiudere. Dino ci informa di D'Alema e della CIA,
molto probabile.
Insomma, poi tra l'altro vedendo certe cose degli ultimi giorni e leggendo il tuo libro viene da sorridere, perché 20 anni fa, insomma, dicevamo fuori onda, non è cambiato poi molto, no?
D'Alema su certe cose. Mi impressiona molto quando ricostruisco brevemente la sua storia. Questa
aspetta
cosa
un attimo, vediamo se c'è in linea. Pronto?
Eccomi.
Abbassa il volume della radio, per favore.
Devo raccontarvi un piccolo aneddoto.
Vai.
Aspetta che abbasso la radio. Però.
Bravissimo.
Un attimo,
eri alla sezione Ponte Milvio, no?
Pronto?
Vai, sì, eccoci.
No, semplicemente che la mia prima riunione politica nel 71 la feci proprio in quella sala che era, siccome era un palazzo che aveva una sala triangolare e proprio sul fondo aveva questo ritratto di Stalin, e noi quando entravamo ospitati dal PC allora giravamo il ritratto di Stalin per fare le nostre riunioni. Io non avevo manco 14 anni,
ma
figuriamoci.
Voi ragazzi del movimento, chi intendi?
Voi chi eravate voi?
Allora, noi eravamo dei ragazzi che frequentavano una scuola sostanzialmente egemonizzata dai fascisti, per cui l'appoggio dei compagni della sezione di Ponte Milvio ci era indispensabile per la nostra incolumità fisica. Tieni conto che eravamo tutti ragazzini e avevamo a che fare con picchiatori piuttosto violenti, come potevano essere Maurizio Magro, detto Roccia, Beppe Roscio, Angelo Mancia,
certo.
Compianto ovviamente, e insomma, e poi di lì è nato prima gli indiani metropolitani, poi
cioè questo stai dando notizia che gli indiani, insomma, pensa se sapeva Pecchioli che gli indiani metropolitani erano nati a Ponte Milvio, era da sparare. Pensa se lo sapesse Pecchioli che gli indiani metropolitani, stai dicendo un'altra cosa.
Pecchioli lo sa benissimo
che erano nati a Ponte Milvio,
modo di scontrarmi, certo. Con
però anche questo, se ci pensi, tu pensa se in una sezione del CUS potevano nascere gli indiani metropolitani, sia pure ospitati, è impossibile. Stai dando un'altra riprova di quanto era.
Sì. A livello embrionale sì.
No, non in una sezione del CUS. Direi non esistevano neanche, era un partito stato. Però è buffo che io ho chiuso quel capitolo tornando a Ponte Milvio oggi.
Intanto ringrazio, grazie Marco.
Grazie Marco. E praticamente sono
grazie,
rimasto presto. Sconvolto che di c'hanno 80 tessere, erano 1600, 800, poi col PDS adesso hanno 80 tessere.
Tu racconti, per esempio, l'anno che più o meno gli anni in cui il PC ebbe un maggior numero di iscritti, quali furono?
No, c'erano, c'è stato un grandissimo picco, era sempre stato crescente, poi nel 76 e in un anno, non so quale, se il 60 intorno, sono due grandi picchi. Poi inizia,
quanto stiamo più o meno?
Erano arrivati a 2 milioni, poi inizia un declino, tra virgolette, inesorabile, e l'88 è il primo anno in cui guadagnano 50.000 tessere in più rispetto all'anno precedente, che sono tante, insomma, fino a quel momento avevamo perso tutti gli anni.
E quando diventa PDS e
quando
poi...
diventa PDS perde, allora fra un congresso e l'altro e la svolta perde subito 250.000 iscritti, e dopo due anni i PDS ha 600.000 iscritti.
E cioè, adesso il PD quanti iscritti ha?
Non si sa, non pare, si sa. Pare 100.000, ma non esiste più il tesseramento. No, questo è un grande mistero, l'unico dato è il ritiro del diplomino, grande idea veltroniana, che chi ha votato le primarie poteva ritirare il diplomino. Plumino.
Senti, quando un bel libro su tutte le nefandezze della DC, dice
qualcuno. L'ha fatto Marco da Milano, si intitola Democristiani Immaginari.
Bene, io ci dobbiamo salutare perché abbiamo già fatto tardi. Comunque stasera io ci sarò agli studios a vedere,
ecco,
la
venite tutti e dite, io chiederò quanti vengono da Emilio, così vediamo, facciamo
un censimento, va bene. Un radio stasera a Via Tiburtina, agli studi degli ex studi De Paolis, dove tu
dove c'è il McDonald's,
dove fai anche Tetris, no?
Sì.
Bene, allora grazie a Luca Telese, è stato con noi quest'oggi a presentare Qualcuno era comunista, Sperling & Kupfer, 22 euro, sono 700 pagine ma si leggono veramente con grande facilità. Grazie Luca, e naturalmente ci lasciamo con Giorgio Gaber e la sua Qualcuno era comunista, per l'appunto.
Eccola
qua. Ciao, grazie.